Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Fischia Siebert, Nico Tazze, fantastica esecuzione, spiazzato Stanek, parte il cross, il colpo di testa sul palo, palla dentro, Schick da due passi dopo il tentativo di Linger, Schick la mette dentro.
Qui filtra il pallone, Cristiano Ronaldo appoggia per Bruno Fernandes, è tutto buono, è 3-0 per il Portogallo.
Tanto pallone interessante all'interno dell'area di rigore, uscita del portiere, il raddoppio di De Bruyne, sorpresa la difesa della Romania e De Bruyne raddoppio per il Belgio.
Dalle sconfitte sono convinto che si possa imparare molto e quindi dovremo essere bravi a imparare da quanto fatto con la Spagna, non ripetere gli stessi errori e andare in campo con la giusta voglia, con la giusta determinazione.
Eccoci ragazzi, 17:09 minuti, siamo in diretta fino alle 19, io vi do subito le coordinate per intervenire, potete già prenotarvi 800 24 00 24, il numero verde, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Oggi è domenica di vigilia, domani ore 21 c'è Italia-Croazia che rappresenta il bivio del nostro europeo, c'è anche Spagna-Albania con qualche retropensiero e qualche preoccupazione sulla possibilità che la Spagna, già qualificata e già prima, non si sprema al massimo, usiamo un eufemismo, contro l'Albania, e questo potrebbe diventare un problema in caso di sconfitta degli azzurri contro la Croazia. Oggi inizia l'ultimo turno dei gironi dell'Europeo e tra poco ci arriviamo. Oggi però è anche una domenica azzurra in cui abbiamo celebrato la prima vittoria di Yannick Sinner sull'erba ad Halle in Germania, 7-6-7-6. Sinner che dunque arriva a Wimbledon da numero uno non solo del ranking ma anche nei pronostici, ha perso Musetti al Queen, hanno vinto i due azzurri Bolelli Vavassori sempre ad Halle in doppio. Della Ferrari diremo poi, ma non è stata una grande domenica, ha vinto a Barcellona il solito Verstappen. Poi ci sono le questioni di calciomercato, insomma tema come sempre aperto e libero. 800 24 00 24, se volete partecipare anche voi, intervenire, vi aspetto. Sandro Sabattini, ciao.
Ciao, buona domenica a tutti.
Oggi comincia il giro dei verdetti all'Europeo. Alle 21 Svizzera, Germania, Scozia, Ungheria. Insomma, vado a spanne, se la Germania non perde prima sicura, e diciamo. Sarebbe la chiusura naturale di questo gruppo. A noi però interessa più che cosa succede sotto, quindi la potenziale terza classificata che potrebbe essere la Scozia, se sorpassasse la Svizzera battuta dalla Germania, la Scozia potrebbe stare a 4 punti eventualmente se battesse l'Ungheria, oppure l'Ungheria a 3. Ora, tutto questo per dire che da qui in poi si mette mano alla calcolatrice, inutile che facciamo gli schizzinosi.
Sì, si mette mano alla calcolatrice, basta un pareggio con la Croazia comunque. Ecco.
Sì, con quello siamo tranquilli.
Con un pareggio con la Croazia siamo tranquilli, con una vittoria ritorniamo felici, con una sconfitta secondo me inizia il dramma sportivo, si intende, a prescindere poi dalla qualificazione che sarebbe comunque improbabile perché a 3 punti ci sarebbe qualcuna messa meglio di noi. Facciamo tutti questi calcoli non perché ce li siamo cercati, perché con la Spagna abbiamo perso perché erano più forti loro. Facciamo tutti questi calcoli perché la nazionale è questa. Questi calcoli, se posso, caro Giovanni, ci distraggono un po' dai calcoli sulla formazione, perché noi siamo in Italia e la viviamo solo dal punto di vista, come dire, televisivo, insomma, la prestazione degli azzurri. Da chi invece segue le indiscrezioni che arrivano dall'allenamento ci racconta di una formazione che per me non c'entra al 100% i giocatori che erano stati più deludenti con la Spagna.
Perché ci sarebbe la conferma di Di Lorenzo,
che è finito insomma sul banco degli imputati nella partita sciagurata contro la Spagna. Io credo non solo per colpa sua, perché mi rifiuto di immaginare che Di Lorenzo non sia in grado di stare in campo in una partita ad alto livello. Ci sarebbe Jorginho, se non ho capito male.
Jorginho, sì.
Che era stato l'altro messo sotto accusa. Poi mancherebbe Di Marco, ma questa è una questione di infortunio. Al suo posto Darmian, ci sarebbe, credo, Cambiaso con fuori Frattesi. Cosa non ti convince?
Ma non mi convince che io sinceramente Di Lorenzo, Jorginho e Chiesa non li ho visti per niente bene. E allora io capisco che Spalletti abbia tantissima voglia di smentire, perché è così, no, la carriera di Spalletti, di smentire chi in qualche modo diretto, seppur diretto, rispettoso, gli dà dei consigli. Però spero tanto che lui, che indovini lui e che si sbagli noi. Io sinceramente ho tanto scetticismo dopo aver visto Jorginho Jorginho, Di Lorenzo e Chiesa contro la Spagna. E magari si riprenderanno, magari la tattica, la strategia psicologica giusta è quella di dar loro ancora fiducia. E io spero che vada bene così, ecco, un po' di dubbi ce l'ho, ecco.
Bisogna secondo me portarsi avanti e capire come immaginiamo la partita con la Croazia, perché ad esempio Jorginho su ritmi più bassi, nel senso subendo meno pressione con l'Albania, aveva fatto una partita più che discreta. Quando i ritmi di pressione si sono alzati, naufragatio. Vista la Croazia nelle prime due partite, a centrocampo non sono mobilissimi, per cui magari ci potrebbe essere anche questo ragionamento nelle scelte di Spalletti, se fossero queste.
Ma sì, sicuramente la Croazia è inferiore alla Spagna, altrimenti non avrebbe perso in maniera anche importante contro la Spagna stessa. E però adattare la speranza al fatto che comunque non siano mobilissimi loro, secondo me è un errore. Ci sarà un confronto quasi vintage sulla sinistra tra Perisic, probabilmente Di Lorenzo. Ci sarà un Chiesa ancora una volta spostato, questa volta a sinistra. Ecco, io credo che questa nazionale figlia poco delle amichevoli dei test, sia in America sia quello di Empoli e di Bologna prima dell'Europeo.
Sì, dove si era giocato con la difesa 3, tanto per capirci.
Certo. La difesa 3 esemplifica il fatto che comunque poi ci siamo presentati con una formazione inedita, e la prima volta che Spalletti ha confermato la formazione è stato alla seconda partita, di fatto, nella sua gestione. Non lo so, io spero tanto di sbagliare, e sarei veramente felice di sbagliare, però io non mi convincono queste scelte. Vediamo.
Però è anche vero che la difesa 3, che nasceva sull'idea di sfruttare al massimo il blocco dell'Inter, poi di fatto si è piano piano smaterializzata, no? A partire da Cerbi, che in Germania non è neanche volato.
Sì, e questo apre comunque una riflessione molto ampia sul livello del calcio italiano, perché con tutto il rispetto, se poi dipendiamo da Acerbi, vuol dire che tanto bene non siamo messi. Questo mi pare evidente. Secondo me le alternative tipo Buongiorno erano più che credibili, e il mercato, che in questi giorni è comunque viaggia sugli stessi binari dell'europeo, ci segnala una valutazione per Buongiorno di 40 milioni e l'interesse del Napoli di Conte, che gioca con la difesa 3, lo vuole fare per della propria difesa.
Certo.
Cioè c'è qualcosa che non mi torna, ecco. Poi ripeto, noi siamo qui, si parla al telefono, si guarda la televisione, Spalletti è là ed è sicuramente più competenza anche psicologica, anche nella gestione del gruppo, rispetto a noi.
Per chiudere, e poi ti saluto e ti ringrazio, come detto siamo arrivati all'inizio del terzo giro, quindi abbiamo visto tutti per 180 minuti. Mi sembra un europeo in maschera, nel senso che le due grandi favorite fin qui hanno avuto un comportamento poco lineare, parlo di Inghilterra e Francia, poi la Spagna invece ha rubato gli occhi, la Germania pure, ma con avversari che andranno pesati quando si alzerà l'asticella. Tu che impressione hai?
Ma guarda, attendo conferma proprio le partite di stasera. La Germania mi sembra che abbia iniziato l'europeo come l'avevamo iniziato noi 3 anni fa, quando con le prime 3 partite in casa, a dispetto anche di una qualificazione già raggiunta, anche nella terza partita avevamo dato spettacolo, e poi avevamo lottato a colpi di VAR e tempi supplementari e rigori da lì fino al trionfo di Wembley. Per quanto riguarda la Spagna, sai, se ci basiamo sulle partite, sulle prestazioni viste fino ad ora, io credo che la Spagna abbia giocato la miglior partita proprio contro di noi. La più bella prestazione dell'Europa è quella della Spagna. Sono d'accordo con te sulla delusione Francia, ma che dipende dagli errori di sottoporta di Mbappé. Sono d'accordo con te sulla delusione, punto e basta, dell'Inghilterra, perché siamo una squadra che non rispetta il valore dei singoli giocatori,
sì, non,
cioè
il collettivo... non rispetta il talento che ha messo a disposizione di Southgate, che di fatti è finito nel mirino.
Southgate è nel mirino e c'è da capire perché è nel mirino, guardando come gioca la sua squadra.
Ci sono molti dei più attesi che si stanno facendo aspettare. Mbappé poi ha avuto anche il problema, la seconda partita non l'abbiamo vista, nel primo non aveva brillato. Bellingham ha avuto il lampo nella prima partita. Guarda, tornando alla Serie A, quattro nomi tra i più attesi: Çalhanoğlu, Leao, Kvaratskhelia e Vlahovic, tutti e quattro, sto largo dall'Italia in questo caso, tutti e quattro comunque rivedibili dopo le prime due partite,
a meno che non abbiano anche loro dei condizionamenti del mercato, che è una cosa un po' vintage che adesso non dice più nessuno. Cioè, si parlava tanto di isolare i giocatori dal mercato quando non esistevano i telefonini, pensa te, adesso invece, perché così non arrivavano voci o telefonate attraverso il centralino dal procuratore, adesso che col telefonino hai una notifica ogni 30 secondi invece non se ne parla più. Kvaratskhelia è un giocatore sul mercato, Leao non credo, però comunque queste voci sull'Arabia ci sono, non dovrebbe. Poi a me Leao sembra che comunque il calcio non sia prioritario, nemmeno in nazionale, nei suoi pensieri, e magari avrà un turno di riposo per squalifica per rifletterci. Vlahovic è la classica versione di Vlahovic: quando giocano con la nazionale serba diventano tutti peggiori. E per ultimo
è il caso di giornata a proposito di calcio mercato, con insomma non tanto la voce dell'interessamento del Bayern di Monaco, perché questo avevamo capito ma era stato tutto retrodatato a qualche settimana fa, ma con questa sensazione diffusa largamente in Turchia, e potrà avere un peso che Çalhanoğlu ci sta pensando e come, e ha mandato il procuratore a fare due chiacchiere in almeno un paio di occasioni con il Bayern di Monaco. Segue stizza dell'Inter e segue, io credo, la dottrina Marotta. Poi ti saluto davvero. Se un giocatore vuole andarsene, che porti l'offerta che il club chiede, grazie, arrivederci.
Sì, che è una dottrina molto ferrea, una legge molto ferrea. All'Inter è sempre andata bene ultimamente. Su Çalhanoğlu mi permetto di avere qualche perplessità, perché mi è sembrato tra tutti i giocatori dell'Inter di un collettivo molto buono, anzi a tratti anche meraviglioso, con un gioco molto buono, anzi a tratti meraviglioso, mi è sembrato il più bravo e il più meraviglioso di tutti, Çalhanoğlu, quest'anno. Però credo che l'offerta, quando si dice il procuratore è andato a fare due chiacchiere, poi non hanno parlato del tempo, sì, della sabbia nel deserto.
No.
Hanno parlato di
denaro, denaro, di quello si parlerà, sì, se davvero dovesse uscire allo scoperto il Bayern di Monaco. Ciao Sandro, grazie.
Ciao, buona domenica.
Ciao, ciao, grazie a Sandro Sabatini. Allora, ripeto il numero, se volete chiamare, possiamo anche parlare di calciomercato, se volete, o di Leao e delle due ammonizioni per simulazione, o insomma di quello che vi passa per la testa. 800 24 00 24. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi raggiungiamo Francovanni a Francoforte.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
If we finish the group stage on place number one, we know our opponent. I don't know, Tuesday in 11 p.m. we have enough time to prepare it and be a good competitor in knockout stage as well.
Andiamo a Francoforte, dove questa sera ore 21 va in scena la terza esibizione della Germania, che è l'unica delle big, mi pare, entrata senza grossi tremori nell'europeo. 7 gol fatti e un gol, o meglio un autogol subito. Franco Vanni, inviato di Repubblica. Ciao Franco.
Ciao, eccomi qui, sono Francoforte.
Sei a Francoforte, Franco Vanni. Vabbè, esatto. Andiamo oltre. No, sei d'accordo, no? Germania, adesso Spagna a parte, unica grande big, unica annoverabile tra le favorite, entrata senza grosse preoccupazioni di nascondersi in questo europeo.
Ma sì, guarda, la cosa specifica della Germania, cioè sì, la Francia una rosa stellare e la Spagna questo gioco brillantissimo, la Germania sembra un club, cioè sembra giochino insieme da sempre. Questa è un po' secondo me la cifra, nel senso che Nagelsmann, che in questo è una certezza, ha organizzato la squadra come un club. E poi c'è da dire che la Germania in casa funziona molto bene, cioè quando hanno ospitato una competizione internazionale o l'hanno vinta il mondiale del 74 o sono arrivati almeno in semifinale. Euro 88 vado a memoria, mondiale 2006, cioè mentre siamo abituati a legare il fattore ambientale alle squadre latine, il tifo caldo da stereotipo, si dice poco che i tifosi tedeschi sono pazzeschi, insomma quello, cioè, li sta aiutando veramente oltre la previsione, proprio il clima che c'è nel paese, cioè c'è un, se noi siamo 60 milioni di CT, loro sono 90 milioni di tifosi, cioè a tradurre con Google Maps, perché il tedesco non lo parlo, i titoli dei giornali tedeschi è tutto un Forza Germania, più che un metti questo, togli quello. Sì. E anche questo aiuta probabilmente.
Sì, va oltre la cronaca. No, ma mi pare che complessivamente stiano imparando a crederci tanto. Noi dobbiamo sempre ricordarci che la nazionale tedesca viene da nel medio periodo, insomma, da un periodo abbastanza tormentato, anche di grandi fallimenti.
Assolutamente, però in questo europeo sono partiti con grandissima convinzione. Cioè il fatto per la nazione ospitante, il fatto di non fare, cioè di non aver bisogno delle qualificazioni, perché sei qualificato di diritto, spesso è un po' un velo come per le auto da corsa quando vengono scoperte alla presentazione della stagione, no? Cioè per quello che tu dici giustamente, cioè per una storia recente accidentata e per il fatto di non doversi sudare la qualificazione, beh, la Germania era un po' un oggetto misterioso. Alla prova dei fatti è fortissima, nel senso che non ha un reparto in cui vada in difficoltà. Oltre alla non partita del 5-1 con la Scozia, anche con l'Ungheria ha dominato, cioè 70% del possesso palla, sopra 90% di precisione dei passaggi, ha fatto 19 tiri, cioè è veramente una squadra di una solidità inattesa, e a questo punto va tenuta sicuramente fra le favoritissime, insomma. Cioè sicuramente molto meglio dell'Inghilterra, perché sì. La Germania non l'ho ancora vista allo stadio, l'Inghilterra sì. Cioè, l'Inghilterra è stata una grande delusione, ecco, la Germania forse quella che è uscita meglio.
Ma l'Inghilterra la mettevamo prima dietro la lavagna, almeno temporaneamente, insieme a Sandro Sabatini, così come la Francia, che ha clamorosamente dei problemi di gol, clamorosamente, dando un'occhiata alla qualità della rosa che ha a disposizione. E poi, insomma, a provare a spaccare il capello con l'Ungheria, forse qualche occasione di troppo concessa dietro. Ma sono problemi che si possono superare, soprattutto se la qualità complessiva è quella che abbiamo visto questa sera. Però credo, Franco, ci convenga anche guardare con attenzione la Svizzera, perché potrebbe essere il nostro ottavo di finale.
Sì, la Svizzera vincendo arriverebbe prima, pareggiando squalificherebbe come seconda e perdendo rischierebbe di trovarsi a pari merito con la Scozia. Secondo il gioco, gli abbinamenti, potrebbe essere l'ottavo dell'Italia. E non sarebbe un ottavo proibitivo, essere sinceri, anche se per scaramanzia bisogna sempre dire che tutte le squadre appena diventano avversari o potenziali avversari dell'Italia sono fortissime, perché questo è il gioco nazionale, per cui anche la Croazia, che è palesemente una squadra in crisi, nel momento in cui dobbiamo giocarci all'ultima giornata con la Croazia la posizione nel girone, da un giorno all'altro di colpo è diventata Real del 6, cioè
ci siamo condannati noi a vivere un fine settimana così.
Assolutamente, però diciamo in onestà, senza far sempre il gioco della scaramanzia, la Svizzera non sarebbe un ottavo terribile per quel che abbiamo visto per quel che abbiamo visto finora, nel senso che è una discreta squadra, ma è una squadra che se l'Italia gioca al 70% delle sue possibilità può battere. Cioè l'1-1 con la Scozia è stata una partita veramente, dimmelo con gli aggettivi, non vado forte, però insomma, cioè, non è stata una bella Svizzera, ecco, per usare una famiglia.
Sì, è una squadra molto solida, esperta, lineare, che conosciamo molto, cioè dentro mezzo Bologna, Bisker, Freuler, Ndoye, esatto, ci sono tanti giocatori che conosciamo.
ci sono un sacco di giocatori che conosciamo, sì, giocatori che con un paio di eccezioni, però non sono le stelle della Serie A, non so come dire, cioè è una squadra secondo me perfettamente alla portata della, perfettamente, ovviamente mi viene, aggiungo, la portata dell'Italia. Non è particolarmente brillante da un punto di vista estetico, cioè, diciamo che quello che fuori è buono della Svizzera secondo me è il livello tecnico medio, e infatti nelle ultime due edizioni poi sono, ed è una cosa che si porta indietro da tanto tempo, e nelle ultime due edizioni dell'Europeo sono arrivati una volta agli ottavi, una volta addirittura ai quarti, cioè sono abituati a stare nel torneo, ecco, questo sì. E per quanto riguarda i giocatori, non so, c'è Kanji del City che è particolarmente forte, c'è Shard del Newcastle, un buon giocatore, e vedi del Gladbach, cioè hanno
dei poi
buoni,
quelli che conosciamo a partire da Sommer, portiere, o che è stato ex, sì, come Rodriguez e mia, e comunque insomma vedremo stasera come va a chiudere questo gruppo A, che ripetiamo è il primo gruppo che chiude e che in un certo senso fa anche da benchmark, da paragone per tutti, perché noi ovviamente speriamo di vincere o pareggiare contro la Croazia, quindi non aver nessun problema. Se così fosse invece, se così non fosse invece, dopo dovremmo cominciare a ragionare sui tre punti, su quello che serve, sulla differenza reti, su tutto quel manuale rapido per essere ripescati almeno come guarda, tra le quattro migliori terze.
Abbiamo Austria 3 punti, Slovacchia 3 punti, ti dico le terze attuali, Slovenia 3 punti, quindi questo è il pacchetto, diciamo, più potenzialmente pericoloso, perché non è detto il punto. Poi abbiamo l'Albania 1 punto, rimanendo sempre alle terze e vari gironi, e poi come la Repubblica Ceca e la Scozia. La differenza reti in questo momento, se fosse chiuso il girone, condannerebbe Repubblica Ceca e Scozia, che hanno rispettivamente differenza reti -1 e -4. Quindi senza andare a vedere il numero totale di reti segnate, fermandosi a differenza, sarebbero queste le condannate. Ecco, diciamo comunque far peggio è complicato per l'Italia, sinceramente, però non è impossibile, nel senso che tutte hanno ancora una partita da giocare. Ecco, è significativo il fatto che delle 6 terze 3 abbiano già 3 punti.
Sì, io epidermicamente, Franco, ti dico la verità, ho l'impressione che a 3 sia molto facile essere eliminati. Noi ad esempio sappiamo che c'è già un gruppo in cui la terza arriverà a 4 punti, ed è praticamente scritto il gruppo E, quello di Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina. C'è una partita, quella tra Slovacchia e Romania, che di fatto consente a tutte e due di arrivare anche con una buona differenza reti a 4 punti, con un pareggio, e quindi diciamo ragionevolmente ti aspetti che possa essere questo l'esito, e altri gironi tra quelli che tu hai citato in cui è molto probabile che si vada oltre i 3 punti, o comunque si vada ai 3 punti con una discreta differenza reti, cosa che se noi dovessimo perdere, restare a 3, ovviamente si deteriorerebbe per l'Italia, ma non vogliamo fare questi pensieri, perché altrimenti ci fanno nascere cattive sensazioni da qui a domani sera. Ciao Franco, grazie.
Ciao, grazie mille, buona serata.
Ciao, grazie a Franco Vanni. Allora, ci fermiamo per un minuto, poi apriamo la pagina dedicata al caso di calciomercato di questa domenica di fine giugno, che è quello di Çalhanoğlu, l'interessamento del Bayern di Monaco. Facciamo 2 chiacchiere con Fabrizio Biasin. Io rinnovo l'invito, 800 24 00 24, se volete chiamare, questo è il numero.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Gente commentare, Çalhanoğlu, mercenario, anche lui, anche qui, anche là, e i soldi, l'Inter ha dei giocatori forti, è normale che qualcuno possa farsi avanti per chiedere qualche giocatore forte.
E così questa mattina gli interisti si sono svegliati con l'assalto del Bayern di Monaco a Çalhanoğlu. Fabrizio Biasin, ciao.
Eccoci, ciao Giovanni, ciao. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica, ciao.
Tutto normale, sì.
Insomma, sai, la premessa di fine campionato era: adesso l'Inter sta bene così, sono tutti belli tranquilli, quindi non ci si aspettano grossi stravolgimenti sul mercato, pronti via. La prima cosa che vanno a toccare è il giocatore fulcro della squadra, insomma, quindi qualche cosa si agita, però bisognava anche metterlo in preventivo che arrivasse qualche grande club a richiederti qualche grande giocatore.
Sì, più che altro mi sembra che il cuore della cosa non sia tanto che qualcuno viene a chiedere un giocatore, ma da come si è messa, che forse non erano tutti molto tranquilli e convinti di restare.
Ma in realtà io ti dico, per quello che ho raccolto io, e poi per amore del cielo, ognuno c'ha le sue fonti, c'ha le sue informazioni, Çalhanoğlu resterebbe anche veramente molto volentieri a Milano, così come l'abboccamento del Bayern non è di oggi né di ieri, ma è di 3 mesi fa. E rispetto a questo corteggiamento, il giocatore e il suo procuratore hanno fatto sapere all'Inter di aver avuto questo avvicinamento. Da parte sua Çalhanoğlu resterebbe a Milano più che volentieri a fronte di un prolungamento del contratto di un anno. Rispetto a questa cosa, la situazione in questo momento è un po', definiamola, congelata, cioè l'Inter temporeggia, il Bayern di Monaco non ha ancora fatto nessun genere di offerta all'Inter, quindi si sta giocando a scacchi. È possibile, se non probabile, che da Monaco arrivi prima o poi un'offerta. A quel punto bisognerà capire quale sarà l'offerta, se all'Inter può piacere quel tipo di offerta, se l'Inter ha in mente un possibile sostituto, o se invece la cosa rientrerà e tutti si andranno avanti insieme felici e contenti.
Così come stanno. Beh, comunque sia non una situazione straordinaria, insomma, per chi pensava di vivere un'estate abbastanza tranquillo, perché anche la richiesta di prolungare il contratto sa tanto di sponda su qualcosa che magari in parte è stato suscitato. Sono quei meccanismi per cui poi, insomma, la parte del cattivo la fa sempre il procuratore. Adesso ci stiamo passando anche su altre storie di questo calciomercato, poi insomma noi sappiamo che raramente il procuratore si muove così per conto suo.
Anche perché quando si parla di prolungamento del contratto, la verità è che si parla di aumento dell'ingaggio, più che di prolungamento del contratto. Però, ripeto, sono situazioni che ormai conosciamo, no? Cioè non bisogna sorprendersi, così come, devo dire, il tifoso interista ormai è abituato a un certo tipo di situazioni. Nelle ultime 3 stagioni è successo un po' di tutto, e poi tendenzialmente sei uscito dal mercato sempre con squadre comunque forti e competitive. Ecco, nel caso specifico diciamo che diventa più difficile poter ragionare su un'alternativa che da subito possa essere forte e capace come quella eventualmente in uscita, perché Çalhanoğlu ha dimostrato di essere un giocatore abbastanza raro.
Sì, un po' il cuore. 800 24 00 24, Stefano da Correggio. Stefano,
buonasera.
Ciao, buon pomeriggio.
Capuano. Salve, so che lei è anche appassionato di basket, quindi
sì,
le lancio questa piccola provocazione. A me sembra che il livello di gioco di questo europeo sia veramente trito, una fitta rete di passaggi infiniti, un ritmo basso, e credo che Ronaldo e Pepe possano giocare fino al 2050 con questi ritmi. Ecco, chiedo a lei perché non è stato fatto qualcosa per migliorare il livello della partita, cioè il livello dello spettacolo. È una provocazione.
Secondo me, però, perdonami Stefano, poi ti faccio concludere, siamo solo all'inizio di una maratona lunga un mese. È vero, abbiamo visto ritmi non sempre altissimi, ma sono giocatori che escono da una stagione che è stata massacrante dal punto di vista fisico. Ne parlavamo prima, sono soprattutto quelli più attesi, quelli con più tecnica, che in questo momento stanno facendo fatica, però abbiamo visto 2 partite, chi vince ne farà 7 alla fine. Prego Stefano.
No, io riguardavo a volte le partite di Espana 82 e subito all'inizio mi dicevo: guarda che livello che c'era. Beh, io rimpiango il livello che c'era, cioè, e anche questi contatti, ho giocato in terza categoria, ce l'avamo botte da orbi, adesso si sfiorano, fanno le sceneggiate.
Sì, sulle sceneggiate hai ragione, non piacciono a nessuno. poi abbiamo la tolleranza zero sulle proteste, questa Fabrizio, poi su Spagna 82 sicuramente c'era una qualità eccelsa, sul ritmo ne riparliamo,
Allora, anch'io ho giocato in terza categoria, ci davamo un sacco di botte da orbi, mi tiravano i capelli, infatti ho persi tutti, era veramente un gran livello quello. Devo dire, guarda, sarei d'accordo al 100% con l'ascoltatore se non avessi visto proprio Spagna-Italia, perché in realtà ci sono poi delle squadre che giocano a un livello superiore. La Spagna ha giocato come una squadra di club che gioca insieme da 10 anni, cioè io ho visto veramente una squadra giocare ad altissimo livello. È vero che alcune tra le favorite, penso all'Inghilterra, penso alla Francia, non hanno ancora fatto vedere il massimo, però hai ragione te, cioè tendenzialmente poi il livello si alza quando la competizione diventa più accesa, e questo formato, questo nuovo europeo, no, a 24 squadre, secondo me ti permette di giochicchiare nelle prime tre, perché fondamentalmente passano tutte, cioè, sì, diciamo, però, ragazzi.
Speriamo, pensando a domani sera. Tutti in maschera, non solo Mbappé. Poi io ricordo che 2 anni fa l'Argentina ha vinto il mondiale ed era partita con la sconfitta con l'Arabia Saudita, quindi la storia di queste grandi competizioni è fatta di partenze rallentate per poi crescere e arrivare nella migliore condizione possibile nel momento che conta davvero, quindi dai quarti di finale in poi. Io è quello che mi aspetto che accada anche a questo europeo. E per chiudere invece il capitolo mercato Inter, che abbiamo aperto perché la notizia di giornata è un po' su tutti i giornali questa cosa di Çalhanoğlu e del Bayern di Monaco, c'è anche l'altro fronte sempre aperto, quello del rinnovo che sembrava scontato con Inzaghi, che invece tanto scontato non è, e discussioni che evidentemente occuperanno il resto dell'estate.
Guarda, su quello la situazione è un po' più semplice, nel senso che da parte dell'allenatore e del suo procuratore la richiesta e la speranza era quella di arrivare a un rinnovo al 2027, per arrivare a 6 anni di contratto, perché Inzaghi arriva nel 2021, con adeguamento dell'ingaggio. Dall'altra parte la proprietà ha chiarito che questo rinnovo al 2027 non si può fare per mille motivi legati soprattutto al fatto che c'è stato il cambio di proprietà, si può ad arrivare a un rinnovo al 2026. Allora dall'altra parte, io credo anche legittimamente, si dice ok, allora 2026, però rivediamo allora la cifra dell'ingaggio. Questo cosa comporta? Comporta che siano necessari i nuovi incontri, però da questo punto di vista non c'è nessun tipo di tensione.
Quindi dobbiamo dare per scontata alla fine di tutto la firma.
Sì, io penso proprio che non ci sia un problema, penso che in realtà in questo momento ci si debba concentrare più sulla questione di campo, cioè io penso che in questo momento Inzaghi non sia tanto preoccupato dal suo 2026, che poteva essere 2027, sarà 2026, chi ci metto lì in mezzo se va via Çalhanoğlu? Questa potrebbe essere la domanda che sta facendo in questo momento.
Ma del resto si è abituato, in 3 anni in cui ha detto mi raccomando non toccate Onana, cito l'anno scorso, Onana era praticamente già stato venduto mentre gli garantivano che probabilmente non sarebbe stato toccato, quindi grazie Fabrizio, ciao.
Ciao Giovanni, grazie a te, tutti.
Grazie a Fabrizio Biasino. 800 24 00 24, c'è il traffico. Poi apriamo la pagina legata alla Formula 1.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati.
Ciao, conoscendoti un po', credo sia stata una gara che ti ha lasciato un po' scontento per un po' di cose. Vogliamo partire dalla lotta che c'è stata tra te e Carlos?
Non corretta, ma soprattutto non giusta a quel momento. Parleremo all'interno del team alla fine. E anche il suo Gran Premio di casa, credo che sia un momento importante per la sua carriera. Ha voluto fare qualcosa di spettacolare, non era il momento per fare questo e ci ha costato alla fine, credo, una posizione.
Questo Leclerc alla fine del Gran Premio di Barcellona, che ha visto vincere Max Verstappen, 7ª vittoria nel 2024, 61esima della carriera, dietro di lui Lando Norris e Lewis Hamilton, poi Russell, poi le due Ferrari, 5º Leclerc e 6º Sainz, a chiudere i primi otto Piastri e Perez. In classifica si allunga il vantaggio di Verstappen su Leclerc. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Sì, oggi non è funzionato molto in casa Ferrari, anche se è andata meglio del Canada, per carità, non ci voleva molto. Però insomma, gran premio abbastanza piatto, anonimo, reso diciamo più acceso da questa cosa interna tra Sainz e Leclerc.
Sì, la Spagna aveva bocciato gli azzurri, la Catalogna ha bocciato la rossa, insomma non credo che ci siano altre parole per commentare il Gran Premio di Leclerc e Sainz, che partivano quinti e sesti sono arrivati. Le evoluzioni portate in pista non sono servite come quelle portate invece da McLaren e da Mercedes, che oggi sono obiettivamente davanti alla Ferrari, oltre a Max Verstappen, più che alla Red Bull, Max Verstappen direi. È una Ferrari che quindi esce male dal Gran Premio di Barcellona, che è un Gran Premio che solitamente dà molte indicazioni sulla condizione di una vettura, sulle condizioni degli sviluppi che sono stati portati in pista. Ormai era la decima gara del campionato, quindi si vede già una macchina matura, non più una macchina agli inizi. Loro hanno litigato, ma io credo che fosse inevitabile che prima o poi si arrivasse tra i due ad avere delle scintille, perché Sainz sta ancora cercando una via scuderia per l'anno prossimo, è licenziato in casa, ha un animo e una cattiveria dentro che ovviamente ci sta. Oggi secondo me ha sbagliato, perché se c'era un accordo di non attaccarsi all'inizio per conservare le gomme, lui lì è andato ad attaccare Leclerc, però non ha influito più di tanto, era una Ferrari lontana dai protagonisti del Gran Premio.
Sì, sì, ha detto Leclerc, forse ci è costata una posizione o forse no, insomma, ma quella è la sintesi. Diciamo che i ferraristi, se si vogliono consolare, possono farlo dando un'occhiata al Gran Premio di Hamilton, che oggi è, sì, oggi è parso, sì, particolarmente vivo, compreso sorpasso cattivo su Sainz.
Sì, dopo il Gran Premio è tornato sul podio ed è stato un Hamilton combattivo, un Hamilton che voleva stare a tutti i costi davanti a Russell. C'è stato, è salito sul podio, ha dimostrato una certa cattiveria, la faccia di chi all'inizio, a fine settimana, aveva mandato quelle mail raccontando che la squadra lo stava boicottando. Ecco, non mi sembra che nessuno lo boicotti, anzi oggi il box ha perso tempo col suo compagno di squadra più che con lui. Lui è stato cattivo al punto giusto, credo che con Sainz il duello sia stato sì cattivo, ma che ci stia, nella Formula 1 vogliamo vedere anche questi duelli, insomma, non soltanto dei colpi di fioretto, quindi ci vuole ogni tanto un duello.
Ma forse l'ha fatto proprio anche pensando al fatto che si avvicenda nel 2025 su quella macchina, la rossa intendo,
Beh, per quello credo che Sainz abbia patito anche quello molto, il fatto che quello che gli ha portato via al posto poi lo abbia passato usando una certa cattiveria a casa sua, perché siamo a Barcellona, a casa di Sainz, e lui non trova un posto per l'anno prossimo, quindi insomma Sainz ha un'animosità differente e umanamente comprensibile in questo momento.
Oggi la macchina più veloce era la McLaren?
Sembra proprio di sì che la McLaren, Lando ha sbagliato la partenza perché si è preoccupato di Verstappen e si è fatto passare anche da Russell. Poi forse anche la strategia della McLaren non è stata riuscitissima, 6 giri in più rispetto alla Red Bull nel primo cambio gomme gli sono costati tanto. Se alla fine vedi che il distacco era poco più di 2 secondi, ecco, forse un cambio più tempestivo facendogli perdere meno tempo in quei giri attorno al 20° avrebbero potuto permettere a Lando di fare una gara differente. Pole position, giro più veloce, non vinci la gara, ti rimane un po' di amarezza sicuramente.
Ogni tanto sbagliano anche gli altri, noi facciamo il processo quando sbaglia la Ferrari dal muretto, ogni tanto tocca anche agli altri.
Ogni tanto sbagliano anche gli altri, assolutamente, perché anche su Hamilton forse una strategia non è stata perfetta. Diciamo che gli unici a non sbagliare sono stati quelli della Red Bull con Max, perché lì tu vedi, appena arrivano cambiano le gomme, sembra neanche il tempo di fermarsi, è impressionante quanto siano rapidi ai box.
Sì, è impressionante anche che dopo le prime gare di questo 2024 Verstappen e Perez facciano due sport diversi,
quasi un minuto di differenza tra i due. Certo, Perez partiva molto dietro anche per la penalizzazione, era oltre il 10° posto, però poi questo ti dimostra la grandezza di Max, perché oggi la Red Bull vince perché la guida Max. Senza Max al volante probabilmente oggi la gara l'avrebbe vinta Norris, l'avrebbe vinta qualcun altro. C'è molto di suo nella lotta per la pole position di ieri con Lando Norris arrivato a 2 millesimi e nella vittoria di oggi, ma nelle ultime vittorie Miami e Imola c'è molto di Max sta facendo la differenza lui mentre l'anno scorso o nelle primissime gare di quest'anno la faceva la Red Bull. Oggi è il pilota a fare la differenza.
Sì, in un certo senso sta certificando il titolo mondiale, che sicuramente arriverà anche in questo 2024, e il suo dominio in questa parte di storia della Formula 1, che torna in pista settimana prossima in Austria, che è una pista dalla quale dobbiamo attenderci cosa?
È una pista differente completamente da questa, una pista in cui ci sarà la sprint sabato, quindi poco tempo per la messa a punto delle vetture, un qualcosa che l'anno scorso favoriva la Ferrari, non si capisce bene perché, ma la favoriva. È una pista dove potremmo avere qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto qua, sicuramente, quindi una Ferrari me la vedo un po' più vicina al gruppo di testa, però quello che oggi fa divertire di più credo che sia il duello Norris Verstappen, e credo che lo potremo rivedere anche in Austria.
Sì, poi ci chiediamo perché non ci siamo mai noi, nel senso con una certa continuità, e il dato politico di questo mese di giugno è che le prestazioni della Ferrari sono costantemente scese, insomma, e si è passati da seconda, terza a quarta forza del mondiale.
Viene da dire che la Ferrari vera oggi è quella che corre e vince alla 24 ore di Indiana, di Le Mans, dove ha vinto per 2 anni di fila, insomma. E mentre qui hai vinto a Monte Carlo, è vero, hai vinto anche con Sainz, però poi quando ci sono stati gli sviluppi la Ferrari ha perso briosità, ed è un po' un vecchio difetto che torna a galla. Gli sviluppi erano sempre stati un punto debole della Ferrari, e purtroppo sembra che lo siano anche in questa gestione. Bisognerà rivedere qualcosa da questo punto di vista.
Sì, stanno tornando ad esserlo. Ciao Umberto, grazie.
Ciao, buonasera.
Ciao, grazie ad Umberto Zappelloni. Allora, ci fermiamo perché c'è il GR. Vi devo dare anche un'altra notizia che è arrivata. Ci occupiamo questa volta di pallavolo femminile. L'Italia ha vinto la Nations League e lo ha fatto battendo in finale il Giappone per 3-1. MVP del torneo Paola Egonu. Dunque Velasco sta facendo il miracolo di riportare la Egonu al centro del progetto della pallavolo femminile italiana nell'estate delle Olimpiadi. Ora ci fermiamo, il GR delle 18, poi torniamo, abbiamo un'altra ora da vivere insieme.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sì, bisogna mandare via Allegri dalla nazionale italiana e mettere gli Spalletti, perché lui sì che se ne intende.
Noi abbiamo scelto il miglior allenatore in quel momento presente sul mercato, che ha una sua filosofia che noi condividiamo. Noi siamo una squadra normale. Per diventare una squadra speciale abbiamo bisogno di essere sereni, di vivere tutto con entusiasmo.
Due o tre giocatori non girano, il collettivo non va, e quei due o tre giocatori che non girano sono abbastanza evidenti. Uno di questi è Scamacca, l'altro è Giorginio e il terzo è Calafiore. In assoluto Scamacca e Giorginio non dovrebbero giocare con la Croazia.
Continuiamo a parlare di biscottone, ma la Spagna ha più paura che rimanga dentro la Croazia che l'Italia.
In partenza alla lunga vigilia verso Italia-Croazia, mancano più o meno 27 ore e poi ci sarà il fischio d'inizio di questa sfida, che è esattamente la porta che decide se siamo una squadra normale ma possiamo provare a diventare qualcosa di speciale, oppure restiamo normali e basta e torniamo a casa, parafrasando le parole del presidente della Federcalcio Gravina. 800 24 00 24, abbiamo spazio ancora un'ora per parlare anche con voi, potete prenotarvi. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Fammi salutare Dario Ricci, che sta seguendo questa giornata di vigilia dell'Italia. Ciao Dario.
Ciao ciao ragazzi da Lipsia, siamo qua nella pancia della Red Bull Arena.
Dove tra circa mezz'oretta parleranno i nostri, compreso sì. Spalletti. Oh, ci fai capire cosa sta succedendo? Perché noi c'eravamo abbastanza abituati all'idea di una mezza rivoluzione che facesse fuori, diciamo, i giocatori che meno erano piaciuti nella partita con la Spagna, e quindi Jorginho, e quindi Scamacca, e quindi magari Di Lorenzo, di sicuro Di Marco, ma in questo caso per infortunio. Poi parlavamo nel blocco iniziale alle 17 forti di alcune indiscrezioni uscite. In realtà Spalletti forse starebbe pensando a qualcosa di diverso.
Sì, è vero, sono uscite tantissime voci, perché addirittura da quei cambi che tu hai ricordato e che fanno pensare a un robusto maquillage, definiamolo così, si è arrivata veramente all'ipotesi di una rivoluzione, di un 4-1-4-1 che prevede appunto la difesa a 4, ma l'inserimento di Cristante a fianco di Jorginho e Barella. Poi sono uscite anche voci che ipotizzavano appunto una doppia coppia d'attaccanti con Retegui e Chiesa un pochino più accentrato. Allora, sono tutte ipotesi da verificare, e sicuramente Spalletti fra mezz'ora non ce lo dirà, non ce le confermerà, però danno l'idea, Giovanni e Pierre, l'argomento sul tema è che se queste voci sono uscite e queste ipotesi sono state fatte, forse c'è stato, questo invece potremmo chiederlo, un confronto molto diretto, molto, molto franco, magari molto costruttivo nell'ambito dello spogliatoio, dovesse esserci una rivoluzione di questo tipo. Perché altra ipotesi forte e ancora più suggestiva alla luce di quello che è accaduto in queste due partite è la difesa a tre con Calafiori, Bastoni e Darmian magari usato come braccetto, no? E in quel senso allora si potrebbero inserire a liberare a tutta fascia Di Lorenzo e Cambiasso dall'altra parte. Questa è un'altra ipotesi. Se si ragiona di questa ipotesi, forse, e questo chiederemo a Spalletti, c'è stato un confronto magari anche molto costruttivo, anche molto cordiale, però molto chiaro, perché altrimenti
sì, per cercare di capire cosa non ha funzionato sì. Contro la Spagna. Io spero, Pier, che in realtà tutta questa cosa ce la stiamo scrivendo noi, perché ovviamente non viviamo dentro il ritiro dell'Italia, ma Spalletti abbia le idee molto più chiare.
Sì, anche se indiscutibilmente queste due partite sono state abbastanza fuorvianti, cioè voglio dire che se per caso non avesse idee chiare, qualche motivo ce l'ha, ecco, per non avere le idee chiarissime, nel senso che abbiamo fatto due partite completamente diverse. Era diversa la forza dell'avversario, questo è indiscutibile, ma è stata anche completamente diversa la prestazione. E io credo che lui a un certo punto del suo percorso stesse realmente ragionando sulla difesa a tre. Poi l'infortunio di Acerbi, anche quello di Scalvini, secondo me lo ha portato verso un modulo che lui conosce un po' di più, ma che assomiglia un po' di meno alle certezze che il campionato gli stava per dare, tanto per non girarci attorno, blocco Inter.
Sì, che di fatto quasi adesso non c'è più, perché Acerbi non è partito, no, esatto, Di Marco adesso esatto. Infortunato.
Allora, io ti dico, io Darmian lo metterei sempre, perché è un giocatore secondo me che ha un livello di esperienza, di utilità e di capacità di gestione mi fido di Darmian, è un giocatore che mi convince sempre, anche come braccetto sicuramente. Credo che tatticamente parlando poi la partita con la Croazia sia la partita forse dove la difesa a tre è meno indicata, nel senso che è una partita, cioè col senno di poi probabilmente con la Spagna potevamo, ma ripeto, col senno di poi siamo bravi tutti, sì, con la Spagna è un po' quello che diceva Gravina, in quella dichiarazione, cioè noi siamo andati a prendere, non dimentichiamoci, un allenatore che aveva appena fatto un capolavoro e che è un bravissimo allenatore, dopo che Mancini improvvisamente se n'era andato. Questo è quello che è successo. Quindi, ed è successo.
O lo fai lavorare con le sue idee, visto esatto. Che il materiale umano è quello che è, oppure
sì, anche perché poi la partita con l'Albania, i segnali oltre ai tre punti, che non sono un dettaglio, sono importantissimi, il segnale comunque te l'aveva anche dato, no? Che questa era una squadra che comunque era capace, almeno per tratti di gara, di giocare con quel tipo di spirito, di energia e anche di qualità. Per cui io penso che la cosa migliore da fare sia quella di provare a ricompattarsi senza grandissime rivoluzioni e lavorare sulla testa dei giocatori, che non è facile, far passare la nottata e ripartire, sì, poi di slancio da lì, perché poi ti basta qualificarti possibilmente la seconda nel girone, sì. Perché vorrebbe dire che non hai perso con la Croazia,
anche perché ne parlavamo prima con Franco Vanni, da terza a tre diventa dura. per come si sviluppano i gironi, diventa veramente diventa veramente rischioso, diciamo la verità. Diventa veramente, veramente rischioso, quindi bisogna evitare di perdere. Poi riapprofondiamo con anche con Marco Amelia, che ci raggiunge tra qualche minuto. Dario, invece, su Di Marco confermato che non è disponibile.
Sì, confermato, anche questo lo chiederemo ufficialmente fra poco, ma di fatto sappiamo ormai leggere questi comunicati, no? Quando c'è quella frase sibillina ma altrettanto chiara, verrà valutato di giorno in giorno, vuol dire che chiaramente ha iniziato già anche stamattina, ha fatto lavoro in palestra e poi differenziato, ma insomma sarebbe veramente una sorpresa a questo punto vederlo in campo, e questo è un altro problema, perché è vero che nella difesa 4 Di Marco non fa vedere le stesse cose che fa vedere nell'Inter, e questo è un altro tema di cui insomma si è abbondantemente ragionato, ma è altrettanto vero che in un attacco che fa fatica a trovare la porta con continuità, quel sinistro spesso crea due o tre occasioni o addirittura conclusioni a partita che bisogna in qualche modo sostituire, no?
Sì, e che è un problemino che Spalletti dovrà in qualche modo risolvere. Allora, il traffico. Poi ripartiamo da Federico ed Ettore, che ci hanno raggiunto l'800240024, poi Marco Amelia, andiamo avanti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800240024. Tutti convocati. Convocati.
Stava al pari sempre con l'Atletico e non c'è andata benissimo, quindi dal punto di vista mentale non sarà assolutamente così per noi. Vogliamo andare in campo per vincere, perché è importante anche a livello mentale per noi, dopo una brutta batosta che è stata la Spagna, andare in campo e far bene.
Ne parliamo forse più noi, 4-3, i sistemi di gioco, i numeri, ecco, però il calcio sta cambiando, no? Quindi magari si difende a 4, si imposta a 3, ci puoi spiegare che tipo di Italia vedremo da questo punto di vista domani?
No, ma sicuramente l'input è quello che è stato nelle scorse partite, perfezionando quelli che sono stati i movimenti sbagliati che abbiamo analizzato appunto dopo la Spagna, e cercheremo di imporre il nostro gioco, quello che vuole il mister, quello che vogliamo noi, perché è sempre bello giocare con la palla, e quindi proveremo a far questo.
Questo Bastoni ai microfoni di Sky Sport, dunque stiamo entrando nel vivo di questa vigilia di Croazia-Italia. Ha evocato, se non ho capito male, l'eliminazione quest'anno dell'Inter dalla Champions League, quindi insomma paragone non felicissimo, se posso permettermi, almeno così a livello benaugurante. Federico da Pordenone, Federico.
Buonasera, salve.
Vai.
Praticamente io sono abbastanza fiducioso per domani sera, e dico che per come si stava mettendo la partita, secondo me tutto sommato non stava neanche andando male, nel senso, subire sì, ma come ha detto Mourinho all'epoca della vittoria del triplete col Barcellona, vuoi la palla ti entra. Poi se questi qua ti segnano da fuori campo è un discorso, prendere l'autogol ha un po' scombussolato tutto. Sono fiducioso sull'ultima parte di partita, nella quale ho visto che comunque qualcosina in più abbiamo fatto, e comunque gli spagnoli correvano il triplo di noi, ecco, sì, per cui anche questo ha inciso.
Sì, ci
me.
Sarebbe da chiedersi perché, Federico. Io penso, Pier, che Mourinho non sarebbe stato contento da allenatore dell'Italia dei 90 minuti con la Spagna, così a spanne, eh?
No, ma non possiamo
anche,
essere
anche
contenti.
Se hanno lasciato la palla agli avversari, insomma, c'è modo e modo.
Non possiamo essere contenti, e credo che insomma l'analisi l'abbia fatta anche molto, molto onestamente Spalletti, anche perché appunto noi non abbiamo fatto una partita per aspettare a ripartire, a parte che siamo ripartiti poco e male, pure questo va detto, pochissimo e malissimo siamo ripartiti, quindi c'è anche questo tema qui, ma no, dai, Donnarumma ha fatto 5-6 parate clamorose, cioè una partita che con un portiere normale finisce 3-0, questo questo è indiscutibile. Poi il gol arriva per una deviazione, però insomma non, secondo me no, e in qualche modo insomma, anche ricollegandomi a quello che sentivo dire da Bastoni adesso, che forse ci ha già praticamente dato una notizia a proposito del modulo,
sì.
Io credo che l'ambizione,
cioè che non cambia, nel senso che hanno corretto gli errori fatti, ma non dovrebbe cambiare.
Ho sentito questi 20 secondi, sì. Diciamo, vanno un po' in linea con quello che stavo dicendo prima della pausa, no? Cioè che non mi aspetto grandissime rivoluzioni in un momento come questo, ma aspetto più che altro un'attenzione diversa. Detto questo, noi abbiamo provato a giocare, questo è un po' il fil rouge anche delle parole che sentivamo prima di Gravina, dell'ambizione di giocare in un certo modo. Con l'Albania ci siamo riusciti, abbiamo provato a giocare alla pari con la Spagna, cioè abbiamo provato a affrontare la Spagna senza giocare di riflesso su di loro, ma provando a giocarcela alla pari, e siamo stati schiantati. Cioè questo è molto, molto è semplice. Mourinho probabilmente col fattore umano che ha, con le qualità di questa squadra, col materiale umano, sì, che ha, probabilmente avrebbe impostato, adesso diciamo Mourinho perché l'ha invocato l'ascoltatore, perché, una partita completamente diversa, di attesa, di ripartenza,
se gli fosse
probabilmente sarebbe andata meglio, ma non perché questo non vuol dire che Mourinho sia meglio di Spalletti,
negli ultimi tempi
Spalletti ha fatto cose scintillanti. No. Però
visto che è stato evocato insomma questa legge che se lasci il pallone agli altri non è necessariamente una cattiva notizia, credo
questo
non sia applicabile Italia-Spagna dell'altra sera. Devo chiudere con Dario Ricci che poi deve tornare, scusami, in sala stampa. Dario, per sintetizzare invece, avendo respirato da vicino in queste tre giornate post Spagna, Casa Italia e il ritiro dell'Italia, hai trovato che in qualche modo la bufera della la tempesta emotiva della grande delusione, non tanto per la sconfitta ma per come maturata, sia stata metabolizzata, sia passata, o è qualcosa che ancora condiziona?
Ma io credo che qualcosa rimanga ancora, infatti queste ore di vigilia sono decisive, no? per ripulire la mente da queste scorie. In qualche modo la rotta l'ha dettata anche il presidente Gravina nel passaggio che avete fatto sentire. Bisogna fare resettare, scusate se uso questo verbo molto abusato, ma e renderci conto che siamo esattamente dove avremmo dovuto essere nel nostro europeo da media borghesia, cioè nel senso, avendo battuto la squadra che dovevamo battere nel girone, avendo perso e lì è mancata la prestazione ancor più che il risultato contro la squadra che era grande favorita del girone, e ce l'andiamo a giocare contro una squadra che tutti definiscono al tramonto, ma che comunque cui non mancano giocatori che sanno giocarsi tutto in una partita, a partire da quel 39enne che un paio di settimane fa ha vinto l'ennesima Coppa Campioni, insomma.
Infatti io mi tengo prudente sul viale del tramonto. Bravo. Della Croazia ne riparliamo. Bravo. domani sera a partire da mezzanotte. Ciao Dario, grazie, buon lavoro.
Ciao anche a voi, ciao, Giovanni. Ciao.
Ettore da Reggio Emilia. Ettore,
sì, buonasera.
Sì, però si sente malissimo. Ettore, sistemati bene perché facciamo fatica ad ascoltarti, vediamo se riusciamo. Vai,
adesso mi sento un po' meglio.
Sono
su un trattore. Intanto volevo farvi i complimenti perché finalmente la trasmissione dove la gente non urla e parlano della gente competente, secondo il mio modesto parere. L'Italia, forse il presidente Gravina ha parlato bene, non siamo dei fenomeni, dobbiamo accontentarci, però ricordo che in Spagna siamo arrivati col fiatone ai quarti, mi sembra, abbiamo fatto delle grandissime vittorie, e così anche in Germania 2006, quindi io sarei anche fiducioso, sì. Però il materiale, come dite voi, è quello che è.
Pier, se vuoi rispondere a Ettore dal trattore.
Guarda, adesso molto molto così pragmaticamente, abbiamo due risultati domani per andare un ottavo di finale proprio contro la Svizzera, che è una buona squadra, ma che è una squadra che comunque deve essere alla nostra portata. Per me l'Italia non è così favorita con la Svizzera, 49 qualora ci fosse questa partita, però ecco, cioè voglio dire, abbiamo due partite con ogni probabilità con delle squadre che sono battibili. Domani addirittura non serve neanche batterla, ma basta pareggiare per dare al nostro europeo una dimensione completamente diversa. E poi sono d'accordo sul fatto che comunque nei quarti di finale, se dovessimo arrivarci, insomma, che un po' per tradizione, un po' per colpi, un po' per acume tattico,
e dopo
può dire la sua,
diventiamo pericolosi un passo per volta. Aspetta Pier, perché intanto saluto Marco Ameglia. Ciao Marco.
Ciao a tutti, ciao, ben trovati.
Rubiamo i primi secondi di Spalletti, il microfono di Sky.
così ti fa sentire a posto con la coscienza.
Il mantra di Luciano Spalletti dalla prima conferenza fino all'ultima, quella che precedeva Italia-Spagna, era: dobbiamo provare a comandare il gioco, cambia il piano tattico in vista della partita domani perché abbiamo due risultati su tre, oppure alla fine ha detto queste, ragazzi?
No, io dico le stesse cose, perché si può cambiare anche quello che è un elemento che ha caratteristiche differenti, ma però poi passa sempre da lì. Secondo me, io sto più tranquillo quando la palla ce l'abbiamo noi e sto più in tensione quando ce l'hanno gli altri, per cui al di là che poi qualche volta siamo costretti a subire il gioco della squadra avversaria, però noi vogliamo fare la partita, e sarebbe un gravissimo errore entrare in campo pensando che a noi basta il pareggio per qualificarsi. Questo gli farebbe essere in vantaggio poi da un punto di vista di comportamento in campo e ci metterebbe in difficoltà.
Allora, Fabio, questo è il primo Spalletti, primissimo, che abbiamo rubato i microfoni di Sky Sport. Marco Amelia, dunque pare che insomma cambi poco a livello tattico nell'atteggiamento dell'Italia, che ci dobbiamo aspettare domani con la Croazia. Che impressioni hai?
La mia impressione è che Spalletti ne sa, Spalletti vede i ragazzi da vicino, e la decisione poi su come andare a affrontare questa partita, che è determinante per il passaggio del turno, spetta a lui e sa quello che deve fare. Il fatto di cambiare poco sicuramente sta nel fatto di non togliere certezze a questi ragazzi, perché in questo momento, dopo la partita con la Spagna, c'è sempre solo bisogno di certezze dopo risultati del genere. Spalletti le sa dare, le deve dare, ma sa anche che questi ragazzi sono in grado, qualora dovesse servire, di cambiare qualcosa durante la partita e poter poi provare qualcosa di diverso in base alle esigenze, perché comunque il mister è stato molto bravo a provare qualsiasi tipo di soluzione in tutto quello che è stato l'avvicinarsi a questo europeo.
Come si esce dalla tempesta emotiva del modo con cui è maturata una sconfitta come quella con la Spagna, dentro uno spogliatoio?
Stando insieme, si sta insieme, si vive insieme, ma soprattutto più che dentro lo spogliatoio, perché poi lì dentro lo spogliatoio pensi a quello che è l'allenamento e a come poi deve essere preparata la partita, sono tutti gli altri spazi della giornata dove non ti devi chiudere in camera, dove devi stare giù lì, poi nei ritiri ci sono le sale giochi, ci sono le sale dove stare insieme, chiacchierare, provare anche a fare un sorriso, una battuta, perché sdrammatizza e ti scarica un pochino dalla tensione di un risultato che a tutti noi italiani ha fatto male, ma che forse un po' dovevamo aspettarcelo, perché la Spagna è sicuramente superiore a noi per tanti motivi, ce l'ha dimostrato, ci ha confermato che sicuramente non siamo tra le top nazionali, ma non siamo neanche scarsi, quindi ora andiamo a giocarci le nostre chance con la Croazia.
C'è un tema, Pier, che vorrei introdurre, che è questo, che è di natura ambientale, cioè tutti si aspettano, dopo quello che è successo contro la Spagna, ad esempio, di non vedere in campo Di Lorenzo e Jorginho, che sono stati un po' additati, diciamo, come i due peggiori. Ora, par di capire che c'è l'ipotesi che invece Spalletti li riproponga senza problemi dal primo minuto. Riflessioni?
Che fa bene, se è convinto fa bene, cioè non sono i social network che decidono la formazione, così come non dovrebbero decidere il mercato dei club. Di Lorenzo sarà in grandissima difficoltà, Jorginho pure, questo è evidente, ma sarà una partita completamente diversa. Io credo che veramente sia un test molto differente per caratteristiche. Sono d'accordo con quello che abbiamo sentito di Spalletti, cioè non dobbiamo giocare pensando al pareggio, dobbiamo provare a imporre il nostro gioco, almeno inizialmente, insomma. Poi è chiaro che se all'85esimo sei 1-1 in sofferenza, soffriremo, ecco, se ci sarà da soffrire, però l'atteggiamento deve essere un atteggiamento di squadra che prova comunque a fare la partita. E mi sembra, poi sai, una partita così sbagliata non è che hanno giocato male in due, hanno giocato male in dieci, sì, perché chiaramente Donnarumma lo togliamo dal gruppo, quindi e le caratteristiche anche proprio dell'avversario sono molto diverse, penso soprattutto al discorso legato a Di Lorenzo, per cui non si troverà Nico Williams.
A me viene in mente anche il centrocampo, che difficilmente sarà sarà aggressivo e su ritmi di un certo tipo come lo è stato quello della Spagna, penso al centrocampo della Croazia e a Jorginho, Pier.
Più simile a quella con l'Albania, sì. Mi auguro anche come risultato, ma proprio come caratteristiche dell'avversario. Quindi è una partita nella quale invece dovrebbe esserci spazio, potrebbe esserci spazio per sfogare questa nostra ambizione a fare la partita e a giocare. Però ecco, tornando al discorso di prima, vedi come la partita contro la Spagna ti conferma per l'ennesima volta che poi il calcio è contraddittorio, sorprendente. Cioè noi abbiamo provato a giocare, non siamo stati all'altezza, e quindi col senno di poi ci sta a ragionare sul fatto che un atteggiamento, diciamo, meno giochista, più difensivo, magari con una difesa a tre, però lo sai dopo, lo capisci dopo, o magari devi essere bravo a leggerlo prima. Cioè non esiste sempre, non esiste una sola strada, no, ecco, probabilmente con la Spagna per quella che è la nostra dimensione, un atteggiamento più speculativo, anche se ci piace di meno e mi piace di meno, lo dico anche a livello
però
personale,
lo diciamo dopo
perché speravamo invece di poterci confrontare ad armi pari.
Così come raccontiamo, Marco, che insomma la storia è piena di commissari tecnici che vanno fino in fondo con la propria idea di calcio e anche con i propri uomini, e tante volte va bene, qualche volta va male, ma insomma magari Spalletti nella sua testa non ha nessuna voglia di bocciare pubblicamente due che insieme a tanti altri sono stati in difficoltà e alla fine sono stati messi più sul banco dei colpevoli rispetto ai compagni.
Sì, no, ma come ha detto Pier, una partita con la Spagna è stata una partita diversa. Poi sicuramente Spalletti sa bene che tipo di partita sarà quella con la Croazia, dal punto di vista dell'avversario, dal punto di vista di andare a affrontare qualcosa di diverso, e quindi se andrà a riproporre di nuovo questa formazione è perché comunque vede nei suoi ragazzi, nei loro occhi, che c'è fiducia in questa scelta. Lo sapremo domani sera, però io mi fido di Spalletti, mi fido ciecamente di Spalletti.
Ma c'è qualcosa della Croazia che ti fa paura, Marco? C'è qualcosa che ti fa paura della Croazia?
A me della Croazia fa paura il centrocampo, poi dici è meno aggressivo, però il centrocampo della Croazia è fatto di giocatori che hanno grande esperienza e che contro l'Italia.
Quindi si può sopperire anche al declino fisico, perché oggettivamente questo è quello che si è visto nelle prime due partite di quel centrocampo.
Sì, perché poi questa è una partita per loro, loro devono vincere per forza. Noi è vero abbiamo due risultati e non dobbiamo pensarci, come ha detto il mister, però loro poi devono vincere per forza. Poi i croati sappiamo bene che sono giocatori che negli ultime manifestazioni sono arrivati secondi, terzi, comunque sono sempre stati fastidiosi per tutte le nazionali. Quindi bisogna stare molto attenti, perché il centrocampo della Croazia è quello che se fa bene la squadra fa bene, se invece al di sotto è sottotono o viene comunque intercettato bene dagli avversari, come speriamo possano fare i nostri, allora la squadra va in difficoltà, quindi io temo quello.
Ciao Marco, grazie.
Ciao a voi, un saluto, grazie Marco.
Ameglia, e insomma tra qualche minuto inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti, di cui abbiamo rubato qualche parola a Sky Sport, e sentiremo insomma che cosa avrà da dire, anche se difficilmente regalerà vantaggi al commissario tecnico della Croazia, e dunque resteremo appesi lì fino a domani sera a capire in che modo Spalletti ha deciso di affrontare la Croazia. Ciao Piera, a domani.
Ciao a tutti.
A domani 800 24 00 24. Ci fermiamo un minuto, poi il tennis di questa domenica azzurra per Sinner, un po' meno per Musetti, ma è stata comunque una grande domenica di tennis italiano.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
E basta il primo di match point a rendere indimenticabile l'ennesima settimana indimenticabile di questo 2024 per Jannik Sinner. Batte in due tie break Uber Urkacz.
Peccato per Musetti, che è stato battuto al Queens da Tommy Paul, ma è stata comunque una grande domenica per il tennis italiano. Si presentava con 3 finali sull'erba, 2 a Dalle, sono state entrambe vinte, Sinner contro Hurkacz e Bolelli-Vavassori contro il doppio tedesco Kravets-Puez. Musetti, come detto, ha perso al Queens in 2 set contro Tommy Paul, ma complessivamente fra una settimana arriviamo a Wimbledon con il vento nelle vele. Vincenzo Martucci, ciao.
Buongiorno.
Poi non c'è più nulla di cui sorprendersi quando si parla di Jannik Sinner, no?
Ma guarda, ti dirò, la cosa che più impressiona a me non è nemmeno in campo, dove è sempre giusto, alla fine tu hai la percezione precisa, un po' come quando giocava Djokovic al massimo, quando è al massimo Djokovic, cioè che sia solo una questione di tempo, no? E poi l'avversario dopo un po' si stancherà, sbaglierà, arriverà affogato da questo gioco che ha Sinner e che ha anche Djokovic. Più di quello, a me quello che mi impressiona è il subito dopo lui riprende subito il controllo di sé, dice le parole giuste al pubblico, si ricorda della fidanzata che è stata battuta anche lei questo giorno, ringrazia gli arbitri e tutti quelli che deve ringraziare, saluta la famiglia, ma è molto contenuto, non è una euforia, diciamo, alla tomba o alla Valentino Rossi. Dice le parole giuste al suo avversario e poi pensa anche a Wimbledon subito e dice: non vedo l'ora di giocare a Wimbledon.
Sì.
Cioè, io lo trovo eccezionale.
Wimbledon dove arriva come? Perché adesso la suggestione di arrivarci da numero uno del mondo, avendo vinto un torneo importantissimo che porta a Wimbledon come questo di Halle, avendo vinto il primo torneo sull'erba della carriera, il quarto di questo 2024, che credo sia arrivato a 38 vittorie su 41 partite giocate, correggimi se sto sbagliando la statistica, insomma tutta questa suggestione porta a un pensiero che si traduce anche in una certa pressione per noi comuni mortali, magari per lui no, però...
Per noi sì, per noi non so come reagiremmo. Lui però invece già sta pensando che questa settimana un po' si può riposare e un po' può rivedere, può mettere un po' di benzina che gli manca ancora, perché l'abbiamo visto anche un po' stanco in queste giornate, e lì a Wimbledon l'unico punto interrogativo è che si gioca al meglio di 5 set e speriamo per lui che trovi un buon sorteggio e i primi turni siano molto agevoli, così che lui non debba stancarsi troppo. Ma altrimenti chi è il primo favorito di Wimbledon? È sicuramente lui, al di là del fatto che Alcaraz ha vinto il titolo, ma noi abbiamo visto che Alcaraz può perdere con Draper, che è un forte giocatore, ma invece questo Sinner, ragazzi, 3 partite perse, di cui 2 con Alcaraz, una perché si era fatto male al ginocchio, una persa con Tsitsipas perché l'arbitro ha sbagliato chiamata, e insomma comincia a essere qualcosa di impressionante.
Sì, poi si è anche esercitato nell'arte del tie break, che sull'erba non è un dettaglio.
Ma contro un giocatore come Hurkacz, che ne ha 25 su 5, lui ne ha persi i primi 3, poi ne ha 24 di fila, e quelli che ha vinto li ha vinti in modo netto, senza nessun dubbio, cioè veramente hai un'impressione di superiorità che può essere messa in dubbio soltanto da, appunto, i 5 set o da un giocatore in spolvero incredibile che spara 60 ace e 70 servizi vincenti. Altrimenti, obiettivamente, in questo momento, ti ripeto, soprattutto per come lui controlla la situazione, io sono veramente impressionato. Questo ragazzo ha 22 anni appena, sembra che sia un veterano di quelli, sai, appunto, il Djokovic della situazione. E io mi auguro per lui che questa condizione fisica migliori, perché si vede in alcuni frangenti che è un po' così, si tocca l'anca, vedi che gli manca quel mezzo passo, ma se la condizione, come sono sicuro, migliorerà in questa settimana di allenamenti, veramente non mi sono mai sentito così forte da tifoso italiano di tennis con un gioco che prima di Sinner, insomma.
Sì, invece di Musetti cosa vogliamo dire? 6-1-7-6 contro Tommy Paul. Diciamo, da profano, peccato abbia giocato un solo set, cioè si sia presentato con mezz'ora di ritardo in campo.
Purtroppo è un po' così, questo a differenza proprio di Sinner,
vincere è la grande differenza. Obiettivamente, a guardarlo, il gioco di Musetti colpisce più di quello di Sinner, no? È più effervescente, è più pieno di colpi che stupiscono, però la continuità, la forza di Sinner sono impressionanti rispetto all'altro 22enne che abbiamo. Non dimentichiamo, anche lui ha solo 22 anni, che però c'ha questi cali e queste dormite che sono obiettivamente un po' è un peccato per lui, perché poi ha invece dei momenti in cui l'altro serve un Paul, non uno qualunque, un grande talento, serve per il match e lui gli cancella il servizio con tre risposte straordinarie, poi ne fa ancora, però poi all'improvviso si stanca di testa più che di gambe e fa una scelta scellerata come quella smorzata che probabilmente da sola gli costa la partita, perché se vanno al terzo vince Musetti.
Sì, è molto più italiano per come siamo abituati a conoscere i tennisti italiani.
Certo,
passami la battuta.
Sì.
Abbiamo passato intere generazioni a incazzarci perché i nostri staccavano la spina, la riattaccavano, facevano cose incredibili. Bravissimo. E poi si perdevano.
È proprio così, tieni presente che oggi mi facevano notare che i giornalisti di Halle continuavano a sottolineare che comunque questo ragazzo italiano è del sud Tirolo, invece no, è italiano, perché c'è anche un'Italia che lavora in silenzio, c'è anche un'Italia che si migliora giorno dopo giorno, c'è un'Italia di cui essere fieri perché non è smodata, perché non fa delle cose strane e comunque teniamoci stretto tutte le nostre Italie, perché ripeto, anche Musetti si fa apprezzare e io spero per lui che da Halle, visto questo semaforo verde, lui ricominci a salire ed entri fra i primi 10 del mondo, ai quali legittimamente aspira, ma deve togliersi questo vizietto di stare un po' troppo lontano, essere attendista e fermarsi un attimo nella sua azione. Dopodiché abbiamo una serie di giocatori italiani straordinari. Guardate che Cobolli ad Halle ha fatto una partita incredibile, ha perso di pochissimo. Sì. E ne abbiamo ancora.
Sì, tra l'altro Musetti che arriva a Wimbledon avendo fatto semifinale a Stoccarda, finale al Queens, numero 25 della classifica ATP, significa che sarà testa di serie. Come minimo lo aspettiamo nella seconda settimana, ma come minimo.
Ma sai, queste cose qui della noi aspettiamo tanto dirti che andiamo in finale con tutti e due.
No,
il problema è che questi 5-7, no, perché potenzialmente non puoi negarlo, sai.
No, sono ho parlato di seconda settimana prudenzialmente.
Sì, ma questi due, ma io li vorrei anche in finale, perché potenzialmente due giocatori che vanno in finale come hanno fatto loro, tu ricordavi giustamente due finali consecutivi di Musetti, e con quel potenziale che hanno tutti e due con caratteristiche diverse, perché no? Il problema non sono nemmeno gli altri, è che secondo me dal punto di vista fisico c'è sempre questo punto di domanda, no? E, sai, è molto dura Wimbledon, e l'erba ti stanca tanto, e purtroppo i 5-7 sono un altro sport, e quindi dobbiamo essere un po' fortunati col sorteggio. Dopodiché mai come oggi possiamo dire che siamo nella storia, cioè due finalisti in due tornei diversi sull'erba, più il doppio, ci stiamo dimenticando il doppio, siamo diventati numero uno del mondo nella race per il Masters di Torino, perché questa coppia di Bolelli e Vavassori è straordinaria. Non dimentichiamo, hanno fatto due finali nei due slam che sono disputati, l'hanno perse ma ci sono arrivate, quindi insomma abbiamo una Paolini che è andata in finale a Roland Garros, e il doppio pure, abbiamo fatto Faville anche nel doppio femminile. Io veramente sono senza parole, non vorrei svegliarmi, mi do i pizzicotti, non mi voglio svegliare.
Soprattutto sapendo dal lungo periodo da cui arrivavamo. Ciao Vincenzo, grazie.
Arrivederci, grazie a voi.
Ciao, grazie a Vincenzo Martucci, ti leggiamo sul Messaggero e ci fermiamo il traffico, poi chiudiamo con la pallacanestro.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ricordatevi che noi stiamo da Dio per un motivo molto semplice.
solo ed esclusivamente grazie al fatto che quando voi venite qua non c'è uno che non si faccia un culo grande così. Non c'è uno che non si sia mai fatto un culo grande così. Jambol, guerra, per un'ora e mezza.
Questo Pozzecco alle 19, l'Italia gioca in amichevole, l'Italia del basket contro la Georgia a Trento, si avvicina al preolimpico che è il grande snodo dell'estate del basket italiano. Il tutto arriva al termine della settimana post scudetto di Milano con terremoto dell'addio di Melli all'Olimpia. Guido Bagatta, ciao.
Buonasera a tutti.
Allora, dimmi due cose sulla nazionale. Oggi Melli, di cui poi parliamo, ha detto: parliamo un po' dell'Italia, non si dica che sono stato io a lasciare l'Olimpia Milano. Dopodiché nel preolimpico che andremo ad affrontare tutti pensano sia una sfida tra Italia e Lituania, occhio a Porto Rico.
Allora, se fosse veramente una sfida tra Italia e Lituania, c'è da capire perché non c'è tessitore tra i 12, visto che la Lituania ha 3-4 giocatori che pivot sono e non sono un falso, non 9 ma centro, ma questo è un discorso magari che faremo più tardi. L'addio di Melli a Milano credo che sia anche fisiologico, c'erano problemi credo al di là del contratto. Melli è un grande giocatore, andrà a guadagnare bene, andrà in un'ottima squadra dove finirà benissimo la carriera, oltre ad essere anche una persona meravigliosa fuori dal campo. Avrà le mani piene, vabbè, stasera, perché al di là di Şengelya, Bidadze è un giocatore che quest'anno è esploso a livello NBA, anche lui non è un pivot diciamo al 100% come quelli di una volta, simile a Melli come tipo di fisico, un po' più atletico. E poi in Porto Rico, al di là di Porto Rico, poi Porto Rico è più piccola diciamo, però al di là di Porto Rico, come tutti si aspettano, con la Lituania Melli dovrà veramente fare gli straordinari.
Sì, per portarci alle Olimpiadi, un po' come gli straordinari furono fatti nel 2021 per buttare fuori la Serbia e riportarci ai giochi. Tu parli di divorzio fisiologico, quello tra Melli e Milano, hai certamente ragione. Dopodiché ha un po' rotto diciamo l'incanto post scudetto, perché parlando con tanti tifosi dell'Olimpia, tanti si aspettavano, tutti si aspettavano che in qualche modo la situazione potesse essere ricomposta.
Evidentemente non era ricomponibile al di là dei soldi, ma ripeto, questi sono discorsi che ho sentito dire, perché nessuno di noi era né in allenamento né negli spogliatoi né negli uffici di Milano quando diciamo il dramma sportivo tra virgolette si è consumato. Per quanto mi riguarda, credo che come tutte le squadre, e sarà lo stesso anche per Bologna, a un certo punto non nettamente ma piano piano si può anche ringiovanire il tutto. Se arrivasse Diop a Milano sarebbe una grandissima presa, giocatore che io ho visto tante volte a Sassari, eccellente in tutto e per tutto. E cosa ti devo dire, è il percorso, anche in tanti altri sport che tu segui più di me, è il percorso dello sport di squadra, no? Che a un certo punto ci sono delle cose, succedono. Io credo che poi 3 titoli Melli li ha vinti, 3 titoli rimarranno in bacheca sua con grande orgoglio, e dell'Olimpia tra l'altro sono quelli che hanno svalicato anche le tre stelle praticamente, no?
Certo. Che sta succedendo invece a Bologna? Leggo oggi sempre sul Corriere della Sera, cito Roberto De Ponti: Bologna fredda con Banchi, dietro l'angolo c'è Georgievic.
E continua a girare questa voce, continua a girare. Io devo dire, Luca lo sentivo di più prima di adesso, quindi non so esattamente che cosa voglia fare, e credo che sia una posizione d'attesa. Sicuramente un allenatore che, se per caso dovesse divorziare con Bologna, troverebbe in un anno secondo una panchina a livello di Eurolega o di Eurocup, un progetto interessante, perché comunque è un allenatore di fascia altissima. È un po' curioso il ritorno eventuale di Sale, sì. Al di là che, voglio dire, stiamo parlando anche qui di uno non bravo di più che andrà a allenare a Dubai la squadra di Eurolega in India, no, Eurocup,
però mandato via nel 2021.
Bravissimo. Allora, riassumiamo in due secondi se abbiamo tempo quello che è successo. Praticamente Bologna prende Bellinelli, Sale, cioè Georgievic, non lo fa giocare davanti ai dirigenti massimi che erano arrivati a vederlo per motivi che io non lo so, e lì inizia un po' di tensione che si trascina con il punto più alto, con la non diciamo brillantezza della squadra durante tutto il periodo primaverile, salvo poi che Bologna vince lo scudetto. E c'è il divorzio nel momento della vincita dello scudetto, e fa un po' impressione anche questo. Però questo, ripeto, lo sport l'abbiamo visto anche nel calcio tante volte. Però l'ultimo scudetto, Djordjevic, cioè Bologna l'ha vinto con Djordjevic, ricordiamoci.
Sì, ma va anche ricordato, dovesse finire con Banchi, che Banchi ha preso una squadra che veniva dallo shock della gestione precedente, dal modo in cui era finita la storia con Scariolo, non con il primo che passa per strada. Ha fatto la migliore Eurolega tra le due italiane, ha vinto la stagione regolare, poi ha perso gara 1 della serie finale e ha perso il vantaggio del fattore campo contro Milano. Buonanotte, fine dei giochi. E alla fine, insomma, nella storia resta che ha vinto Milano e perso Bologna, perché poi nello sport questo è, alla fine tutto si lega semplicemente al risultato finale. Ciao Guido, grazie.
Allora, Vai. Basta così, no? Perché volevo aggiungere una cosa velocissima. Meriti i Banchi velocissimamente. Ha resuscitato Lundberg, ha tolto 10 anni a Belinelli, ha giocato tutto il campionato senza un pivot, ha avuto infortuni come tutti. A un certo momento, durante il periodo natalizio, Bologna era la miglior squadra europea. Scusa, Real Madrid, dici poco.
Però evidentemente non è bastato. Ciao Guido, grazie.
No, grande, un abbraccio. Ciao.
Grazie Guido Bagatta. Allora, io mi fermo qui. Resta da raccontare questa serata degli europei con Svizzera, Germania e Scozia, Ungheria. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. Tutti Convocati torna con me domani dopo il GR delle 14, Tutti Convocati Weekend invece domenica prossima rigorosamente in diretta alle 17. Ciao.